Dal Vangelo secondo Luca. Disse Gesù: guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero stati compiuti i miracoli compiuti tra voi, già da tempo si sarebbero convertiti, vestendo il sacco e coprendosi di cenere. Perciò nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai innalzata fino al cielo, fino agli inferi sarai precipitata. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Queste due letture che abbiamo ascoltato, quella di Giobbe e il Vangelo, ci parlano di un atteggiamento deleterio che probabilmente ogni credente, ogni uomo vive, e ce ne parlano in due modalità diverse, secondo due esperienze diverse. La prima, quella famosissima, è la vicenda di Giobbe, uomo giusto, uomo senza peccato, che deve vivere una vicenda dolorosissima, travagliata, incomprensibile per certi versi. E un uomo che non sapeva darsi pace perché gli accadevano tutte quelle disgrazie, nonostante fosse stato giusto, nonostante si considerasse giusto, e agli occhi della legge era giusto. E i suoi amici, come sappiamo, non volevano accettare questa idea che lui fosse giusto. Dicevano: no, ma qualcosa ci deve essere, perché per subire tutte queste angherie, tutte queste disgrazie, qualcosa c'è. E quindi c'è tutto questo travaglio di questa storia lunga, la cui conclusione abbiamo letto questa sera, no? Il Signore rispose a Giobbe e gli dice: dimmi se hai comandato al mattino, se hai segnato al posto l'aurora. E poi alla fine Giobbe dice: ecco, che cosa ti posso rispondere? Sono ben piccino, mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, non parlerò più. Cioè, smetto di contestare, ho capito chi sono veramente io di fronte a te, che cosa sono. Il Vangelo ci parla di un'altra situazione molto distante da questa, completamente distante, e cioè quella delle persone di queste città, Corazim, Betsaida, Cafarnao, che hanno avuto la fortuna di vedere passare in mezzo alle loro strade Gesù, di essere stati spettatori contemporanei di tali prodigi. No, io non riesco a immaginare vedere risuscitare un morto, vedere un cieco che acquista la vista, e non hanno accolto Gesù. Allora, qual è il comune denominatore di queste due letture? La presunzione che c'è nel cuore dell'uomo. Giobbe presumeva di poter mettersi sullo stesso piano di Dio, e quindi presumeva che la logica sua, cioè quella di io sono bravo, tu mi devi ricompensare, fosse sufficiente a comprendere la propria esistenza, a dare una spiegazione, perché tutti noi abbiamo il desiderio di interpretare la realtà. Abbiamo bisogno di avere delle risposte chiare, razionali. Tutto quello che non corrisponde ai nostri criteri ci disarma, ci disorienta. Ecco perché il Signore dice: ma tu, quando ho creato questo, dove eri? Allora Giobbe dice: ho capito che la mia razionalità, la mia intelligenza, le mie domande, che pur sono legittime e necessarie, non possono trovare una risposta in me. E se si cerca di avere una risposta e si cerca a tutti i costi di voler trovare una risposta adeguata alla nostra razionalità, fondo che lo sappiamo o no, presumiamo di avere una capacità di poter comprendere il reale. In un altro libro sapienziale, il Sapiente dice così: Dio ha dato all'uomo il desiderio di conoscere, ma non gli ha dato la possibilità di comprendere il principio e la fine, metterli insieme. Così è l'episodio del Vangelo, ma io mi sono chiesto: ma che cosa impediva a queste persone di accogliere Gesù? Evidentemente la presunzione di poter bastare a se stessi, la presunzione di non aver bisogno del Signore, Oppure la presunzione di determinare che queste cose che Gesù faceva fossero cose, come abbiamo ascoltato in altri brani, o che venivano dal demonio, o che erano impostore, insomma. Noi, di fronte alla realtà, carissimi, dobbiamo riconoscerlo con semplicità e con estremo realismo. Noi siamo abitati dalla presunzione. Adesso non ne parlo in termini, diciamo, moralmente negativi, Ne parlo in termini proprio squisitamente realistici, psicologici. Se voi ci pensate, noi abbiamo la presunzione di sapere sempre quello che è giusto fare, quello che deve accadere, quello che non deve accadere, quello che dobbiamo fare, quello che non dobbiamo fare. E a me tante volte capita nel confessionale, quante persone vengono a confessarsi, quante persone rimangono disorientate quando io magari accenno a qualche cosa, dico, ma no, padre, ma lei, ma no, ma forse non ha capito bene. Ma se sapessi, cioè, noi abbiamo sempre la presunzione di sapere sempre quello che è giusto, quello che è sbagliato. Allora, attenzione, noi sappiamo di non sapere la verità e accogliamo Dio come rivelatore, perché siamo credenti e siamo qui questa sera. Ma nel vostro agire quotidiano, nel vostro muovervi nelle situazioni concrete della vostra esistenza, nella relazione siamo con i figli, con i nipoti, col marito, col collega d'ufficio. Noi come ci comportiamo? Diciamocelo francamente. Con la presunzione di sapere che cosa è giusto, cosa deve accadere. E tutti gli scontri succedono perché tutti sono convinti di avere la soluzione. È così. Anche in politica. Io mi diverto nei talk show. Chiamano dei grandi professori, no? Tutti luminari. Pure sono tre opinioni diverse, no? Ognuno ha la propria ricetta, no? Ma no, bisogna far così. Ma no, bisogna far così. Ma no, ma cosa dici? Bisogna far così. Cioè, è proprio una caratteristica nostra che per certi versi è necessaria all'inizio dell'esistenza, all'inizio del nostro divenire adulti. Però, nell'ambito della fede, è una cosa disastrosa la presunzione, perché noi non sappiamo. Tu conosci, detto a Giobbe, la via che conduce al cielo? Dice, sì, leggiamo il Vangelo, ma la via tua, tu lo sai, così come sei combinato, che sei solo tu, come puoi arrivare al cielo? Non sai esattamente di cosa devi passare, quali vicende, quali strade? No, non lo sappiamo. Bisogna arrivare a questa umiltà di dire, io sono davanti a te, Signore, e non so esattamente di cosa ho bisogno. Io so che ho bisogno di alcune cose, cioè di mangiare, di vestirmi, di avere un lavoro, di essere amato, di amare, ma poi non sappiamo esattamente, difatti, qual è il versetto del salmista. Guidami, Signore, sulla retta via. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seguo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Sei tu che hai creato le mie viscere. Tu mi hai tessuto nel seno di mia madre. Capite che cos'è la fede? La fede è eliminare dalla propria esistenza la presunzione. Poi il criterio vale anche nelle vicende umane. Perché nelle vicende umane uno dovrebbe dire: secondo me, la cosa che si dovrebbe fare è questa. Ma quando dico secondo me, devo essere persuaso che è un mio punto di vista, che magari potrà cogliere più o meno delle verità, ma che non è esaustivo. Ma se invece nel lagone ci buttiamo con l'unico desiderio di presumere che il nostro punto di vista è la ricetta, la panacea, affondiamo continuamente. Ecco, questo soprattutto vale per il nostro agire di credenti. Che cosa dobbiamo fare noi tutti i giorni quando preghiamo e dicendiamo davanti al Signore? Ecco, dire col salmista, guidami Signore sulla retta via. Tu sai come sono fatto, tu mi hai costruito nelle viscere, sei tu che mi hai intessuto, tu sai che di cosa io ho bisogno, tu sai quando e come puoi darmi una cosa. Io affido la mia vita a te, la consegno nelle tue mani e e non ti dico più io che cosa devi fare. Anche se tutto mi sembra assurdo, come diceva Giobbe. E però alla fine si è arreso e ha detto: sì, non parlo più, tu sai, Signore, mi affido a te. Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, non parlo più. Ecco, chiediamo al Signore allora che purifichi questo nostro innato desiderio, questa innata presunzione di sapere che cosa è buono per noi, che cosa è giusto per noi, cosa è auspicabile. Al massimo possiamo fare così. Signore, io credo di aver bisogno di questa cosa. Se per me è un bene, dammela. Se non è un bene, non dammela. Io prego così. Signore, io penso, credo, mi sembra di capire che questa cosa dovrebbe andare così. Però tu sai meglio di me che cosa è giusto. Ecco, chiediamo al Signore che purifichi davvero la nostra fede, relativizzando tutte le nostre cose. Che vedete, qui non è questione di bene o di male, ma dal punto di vista morale, è proprio una questione esistenziale, globale, che si applica in tutte le cose, anche nelle cose oneste, anche nelle cose di fede.